Nella puntata di oggi continueremo con la storia di Venezia. Domenica scorsa ci siamo fermate al 1300, quando l'impero commerciale veneziano iniziava a consolidarsi e la città diviene espressione culturale ed economica della ricchezza e della pluralità di scambi. Oggi continueremo il nostro viaggio attraversando la fine del 300 e arrivando fino al 1800.
A partire dalla metà del 300, le neonate signorie di molti comuni italiani cominciano ad espandersi nell'entroterra italiano e ad avere mira espansionistica anche in Veneto. Tra queste emergono soprattutto Padova e Verona, un problema per Venezia, che si rende conto che, sebbene sia indisturbata sul versante adriatico, può invece rischiare di rimanere bloccata via terra. Ma soprattutto rischia di veder bloccati i suoi commerci, i suoi viaggi e le trattative nell'entroterra che aveva ancora attive. Seppur non fossero così importanti come quelle instaurate via mare, le due signorie provarono effettivamente a mettere in difficoltà Venezia. Prima gli Scaligeri e da metà secolo anche la famiglia padovana dei da Carrara. Estremamente cruenta fu la guerra con i Veronesi, i quali vennero sconfitti, ma riuscirono tuttavia a tenere sotto il proprio controllo la città fortezza veronese. Persero invece la città di Treviso, che venne annessa alla Serenissima nel 1339. I padovani si mostrarono più furbi e capirono che per aver possibilità di successo sarebbe stato necessario formare una coalizione. L'alleanza fu creata unendo attori che avevano interessi particolari nei confronti di Venezia. Gli ungheresi volevano l'Istria e la Dalmazia, l'Austria puntava al Veneto, Genova cercava un'ultima rivalsa dopo la sconfitta di Chioggia, Roma e Aquileia avevano una questione in sospeso con Venezia, sin dalla dichiarata indipendenza del papato. Inizialmente Venezia riuscì a vincere militarmente, tuttavia fu messa in difficoltà da un'inaspettata mossa di Padova, che abbandonò la coalizione e si alleò con una città che stava crescendo sempre di più, Milano, sotto la guida di Gian Galeazzo Visconti. Visconti riuscì ad accaparrarsi tutta la parte nord-occidentale del Veneto, lasciando un'autonomia fasulla a Padova. Quasi tutto il Veneto si ritrovava così soggiogato dalla signoria milanese.
Copari gatti, coi mattone, spusar che io ci coi feri de ombre. Sigari in campo e fare bande, può fare a guerra coi bastoni e coi fionde. Impadronato e aiuta Rimo boce e ne dava al marendin, ma prima in cesa a dir rosari in senoccioni par un pan col formace. Avevo un padre sempre imbriaco e un par de braghe che tenivo su cospago. In campo Marte avevo e giostre, a casa mia ne mancava e finestre. E poi l'inverno e poi l'istà, con tanta fame e tanta voglia di rubar. E a 12 anni in merceria una borsetta se passata e godirà.
Il 1400. Nel 1402 Gian Galeazzo Visconti muore, proprio mentre la signoria di Milano stava assumendo sempre più potere nel panorama italiano. I veneziani reagirono inviando immediatamente degli ambasciatori sia a Milano che a Padova e con la loro magistrale capacità diplomatica riuscirono a recuperare molti territori, grazie anche al fatto che Padova era una città ormai allo sbando, poiché dopo la conquista da parte di Milano i da Carraro avevano perso la loro potenza, mentre Milano era in mano a un bambino assistito dalla madre e ai consiglieri che puntavano di fatto ad essere loro i veri signori di Milano. Con l'abilità della parola, Venezia si prende quindi tutto il Veneto nel giro di 2 anni. Tra il 1404 e il 1406, infatti, Feltre, Belluno, Bassano, Verona, Padova, Vicenza, tutto il Polesine sono sotto il dominio veneziano. I veneziani creano così il loro stato da terra. Forse, se i padovani non avessero mosso le loro truppe, Venezia avrebbe continuato a non interessarsi dell'entroterra che le stava alle spalle. La Serenissima continuò poi a conquistare nuove terre e nel 1420 riesce a togliere la città di Udine agli ungheresi, confermando così l'egemonia sui territori dell'Istria e della Dalmazia. Da questo momento assistiamo alla Venezia potenza sia da terra che da mar, che ha raggiunto il suo apice espansionistico, come afferma il doge Giovanni Mocenigo nel 1423, quando in punto di morte scrive una lettera rivolta ai veneziani. In questa sua ultima scrittura, Mocenigo profetizza anche che il suo successore sarebbe stato Francesco Foscari e tenta di dissuadere la Repubblica dallo sceglierlo come doge, in quanto avrebbe portato Venezia a condurre guerre futili. Nonostante gli avvertimenti di Mocenigo, Foscari viene comunque eletto. La profezia si avvera e le futili guerre condotte da Mocenigo causano la perdita di migliaia di uomini. L'unico suo risultato fu l'annessione dei territori di Bergamo, Brescia e Crema, scalfendo soltanto la signoria di Milano. A proposito di ciò, Ortargli scrive: «Una volta completata la Repubblica da Bergamo, Brescia e Crema, la costituzione dello Stato da terra si sarebbe forse potuta pensare, da parte dei governanti veneziani, una sorta di rifondazione dello Stato, che tenesse conto delle realtà territoriali e umane che erano entrate a far parte della Repubblica. Ciò non avvenne. Anche per lo Stato da terra ci si limitò ad intessere una serie di rapporti bilaterali tra la città dominante e ciascuno dei territori sudditi, ai quali si lasciarono autonomia di statuti e di locali organismi di amministrazione, pur revocandosi a Venezia ogni importante decisione politica ed economica. Per la prima volta Venezia conquista grossi territori dell'entroterra, tipi di territori che non era effettivamente abituata ad amministrare e che avrebbe avuto bisogno di più controllo diretto. Il 1400 prosegue abbastanza tranquillamente per la Serenissima. Le aree montane forniscono legname per la riedificazione della città e per le navi. L'entroterra di Padova e Vicenza, invece, consente ai veneziani di cominciare a commerciare in maniera più proficua tutta una serie di prodotti coltivabili in quelle terre. Ovviamente, a Venezia le coltivazioni erano limitate ad alcune isole.
Se tutti maturano che sei niente d'altro. una tutte sere, margheras in pesta la disbarba che se fai bere, ora andiamo al vapor. Detto Matteo, parliamo se di questo, parliamo se di quello, parliamo se non tara, cosa ti vuoi fare, se tutti in bato hanno che sei niente da fare. Andiamo al vapor, detto Matteo, parliamo se di questo, parliamo se di quello, parliamo se non tara, che sei poco da scherzare.
Nel 1500 avvengono alcune trasformazioni a livello internazionale, tali per cui per Venezia inizia una discesa in termini di potenza politica. Francia e Spagna sono ormai degli stati nazionali solidi, nuove potenze. Nel frattempo si è arrivati nelle Americhe, motivo per cui si sono rivoluzionati gli scambi internazionali. Molti studiosi pongono l'accento sull'importanza della cosiddetta scoperta, in quanto l'arrivo degli europei in quelli che oggi sono gli Stati Uniti viene definito uno spartiacque nella storia della Repubblica. In realtà è vero che l'aprirsi di quei commerci indebolisce la Serenissima e che da quelle terre arrivavano nuovi prodotti, però allo stesso tempo in quelle terre non ci sono i prodotti che Venezia invece continua ad avere, esportare e commerciare con la rete che ha intessuto nei secoli precedenti. Non è tanto quindi l'arrivo dell'America in Europa a far decadere l'importanza europea della città, ma il formarsi di nuovi stati-nazione che assumono il ruolo di protagonisti nella politica europea. Tuttavia, è comunque degno di nota come nel 1508 questi stessi stati europei si rendono subito conto che Venezia rappresenta comunque una minaccia. Infatti, danno vita alla Lega di Cambrais, che vede riunire Spagna, Francia, quello che resta dell'impero, tutte le signorie italiane, il Papa e nuclei di padovani resistenti in funzione antiveneziana. Di nuovo, Venezia si dimostra molto brava nella diplomazia. Lavora sulle differenze e sugli odi intestini presenti tra i componenti della Lega e la sfalda completamente. È interessante notare come anche il fronte interno dei ceti popolari, esclusi come dicevamo prima qualche resistenza padovana che si allea con la Lega, di tutti i contadini dell'entroterra che resistono in favore di Venezia, nonostante sia appena un secolo che fanno parte della Serenissima. Questo ci fa notare anche la tenuta del fronte interno che rimane notevole. Venezia, pur rendendosi conto di non essere più la potenza europea per eccellenza, riesce a mantenere la sua indipendenza e a salvare la Repubblica. Non aveva avuto bisogno di passare da Repubblica a Signoria. Non ha bisogno di un uomo forte che prenda in mano la situazione e salvi la città. Come Repubblica, Venezia riesce a salvarsi e a mantenere la propria autonomia. Dopo questa fase, iniziano i cosiddetti anni del raccoglimento. Venezia si rende conto che è arrivato il momento di allontanarsi dagli affari europei e decide di mantenere la neutralità in tutti i conflitti interni all'Europa. Decide inoltre di non andare a conquistare altri territori. Si ridimensiona pur mantenendo la libertà e la sua storia, riuscendo comunque a prosperare. Nel 1500 Venezia è un'importantissima metropoli, una città ormai quasi del tutto trasformata da legno a pietra, una pietra proveniente da possedimenti nell'Adriatico. È infine una città che è stata completamente bonificata e che ha iniziato ad avere un rapporto sempre più intelligente e attento con la propria laguna. A cominciare dal Canal Grande, che è l'esempio più imponente, tutti i canali sono stati regolati per mantenere appunto l'equilibrio dell'ecosistema lagunare. Sono stati costruiti centinaia di ponti, sono state sviluppate le gondole, ovvero le imbarcazioni che consentono di viaggiare agevolmente fra i canali e i canaletti della città. Si iniziano a costruire delle opere di difesa della laguna. Si comincia anche a istituire degli organi incaricati a definire la laguna, cioè dei delegati incaricati di stabilire cosa è laguna e cosa no, fin dove arriva e la sua estensione, quali sono le specie che vi si trovano. Avvia un lavoro imponente di conoscenza del territorio lagunare, che servirà sì a trarne profitto, ma soprattutto nel rispetto di esso e con estrema intelligenza. Il 1500 è anche il secolo delle grandi arti a Venezia, con artisti come Sansovino, Palladio, Mantegna, Carpaccio, Giorgione, Tiziano e Tintoretto. L'artigianato veneziano diventa famosissimo in tutta Italia, così come il tessile, e iniziano le prime sperimentazioni nel campo della chimica, per cui prodotti come la polvere da sparo, il sapone e le tinture. Vi è un grande fiorire anche dell'oreficeria, della vetreria, dell'edilizia urbana, della stampa e dell'editoria. In contemporanea si crea una grande rete associativa di corporazioni, di scuole e ospizi, ognuna con la propria sede, di cui Venezia porta ancora ricordo grazie ai vari edifici che portano il nome di Scuola Grande. In questi luoghi le associazioni lavoravano, discutevano, mangiavano, vivevano, rappresentando così un'interessante dimensione associativa. Alla dimensione lavorativa si affiancava infatti anche quella più sociale, dall'aiutarsi l'un l'altro nel mantenersi all'educazione per trasmettere la propria arte. La Serenissima finanziava lautamente queste forme associative, sia per mantenere il consenso della popolazione, sia perché le riteneva utili al tessuto cittadino e alla città nel suo complesso, anche allo stato sociale più povero. A partire da queste esperienze si formeranno infatti centinaia di ospizi, dove si sviluppavano le arti corporative e che allo stesso tempo svolgevano la funzione di ospizio, ovvero di luogo dove prendersi cura di chi ha bisogno, come i malati, i deboli, i poveri, dimostrando così grande attenzione anche per le classi più deboli. Secondo i censimenti, la popolazione veneziana del tempo era di 170.000 abitanti. Il 1500 è anche il secolo dell'ultima grande battaglia della Serenissima. Il 7 ottobre 1571 è infatti il giorno della battaglia di Lepanto, che vede scontrarsi i veneziani contro i turchi. Questi ultimi, infatti, rivendicando l'isola di Cipro, la occuparono, ad eccezione della piazzaforte di Famagosta, dalla quale i veneziani riuscirono a fermare l'invasione turca e a chiedere aiuto alla Serenissima, la quale, dopo aver cercato di trovare una soluzione per vie diplomatiche, decise di allearsi con il Papa e la Spagna per formare una flotta per la riconquista di Cipro. La spedizione era guidata dai veneziani Venier e Barbarigo, i quali sfondarono le linee del nemico e riuscirono a vincere, sconfiggendo per l'ultima volta i turchi e riconquistando così Cipro. Questa vittoria, tuttavia, verrà resa vana da un'ulteriore invasione turca nell'agosto seguente, un'invasione estremamente cruenta, nella quale il comandante delle truppe veneziane in stanza a Cipro, Marco Bragadin, venne squartato vivo.
Tutte in fireste, siamo qua di vita piene, tutto fuoco ne viene, corre il sangue veneziano. Non c'è niente che ne tegna, quando furie diventemo, siamo modone che impiremo e che impira garason. Se avora tutto il giorno come macchine viventi, ma pare fara stusi e stenti tra le mille umiliazioni. Se motose che consuma dea vita i più bei anni, par un piade carambani che ne basta par magna. E puol dirlo, quante acrime che femo, su ogni perla che impiremo, se una giosa de suo. Par noi altre cuorete, dunque altro non ne resta che sbasare sempre a testa al silenzio e a vorar. Se si tase ne maltrata e se stufe se agnemo, come adre se vedemo a casare dentro in preso. Soste mistre che vorave quanto a mangiare l'ore, poi a sé so e a stessi ore su desfemo che il cocò. Su compagne avanti sempre, no vade che vinceremo, uso perle impireremo chi che torto ne darà. Su compagna avanti sempre, no vade che vinceremo, uso perle impireremo chi che torto ne darà.
Il 1600 è il secolo che denota il declino di Venezia. Nonostante le pressioni del cosiddetto gruppo dei giovani, ovvero commercianti e famiglie arricchite che tra la fine del 500 e buona parte del 600 avevano cercato un rinnovamento rispetto alle famiglie che erano all'interno del maggior consiglio, le sue istituzioni sono rimaste identiche sin dal 1200. Ciò dimostra sicuramente la potenza e la stabilità del sistema di potere creato secoli prima, tuttavia deve essere letto anche come un errore da parte della Repubblica e come un'incapacità delle famiglie del Maggior Consiglio nel riformarsi ed evolversi rispetto a situazioni differenti. Questa è la grande debolezza di Venezia, tant'è che nel corso del 600 essa cessa di essere quel centro dell'Adriatico e del Mediterraneo che aveva saputo essere, perché è sempre più indebolita da uno sviluppo di stati europei, non più solo Francia e Spagna, ma anche Inghilterra e Olanda, ad esempio. La volontà di non voler cambiare a livello istituzionale riflette quindi una difficoltà in generale nel saper amministrare non solo i propri territori, ma anche i propri commerci, che sono il fondamento della Repubblica. Un loro indebolimento denota così un cedimento della Repubblica. Il porto di Venezia a fine 600 è sempre più un porto stretto nell'Adriatico, non è più quel grande porto che si conosceva prima. Ed è con questa situazione di declino che arriviamo al 1700. Questo è il secolo in cui possiamo dire che, anche se parzialmente, il declino si stabilizza e sembra che le cose si possano salvare. Vengono attuate riforme importanti. I primi bilanci generali dello Stato, le prime rilevazioni sociali e demografiche, l'evoluzione di un importantissimo impianto d'archivio, tant'è che l'archivistica veneziana è completamente diversa da quella del resto d'Italia, perché non è improntata su quella napoleonica. Si studiano misure di ristrutturazione del porto, si varà un codice mercantile della Marina veneziana, viene bonificato l'entroterra veneto, le corporazioni continuano a fiorire, viene riformato il sistema scolastico. Anche la rete associativa viene rinforzata e nascono i cosiddetti alberghi universali dei poveri. Vengono costruiti i murazzi, cioè le difese della laguna dal mare, e si inizia a strutturare quella che viene conosciuta come conterminazione lagunare, ovvero il posizionamento, nel 1791, di 99 cippi che all'epoca erano di legno, poi diventeranno di pietra, che segnano i confini della laguna. È quindi questo il secolo in cui più degli altri Venezia entra in simbiosi con la laguna che la circonda, comincia a segnarne i confini, ad amministrarla, nascono delle forme di intervento politico tuttora esistenti, come il magistrato alle acque, cioè un magistero che si occupa della laguna e dei pezzi di mare che la interessano. Ciò è anche riflesso dell'andamento generale delle cose. Non essendo più potenza europea, la Serenissima si concentra sul proprio territorio e sulla propria dimensione più cittadina. Nel frattempo, la Francia assisteva all'emergere della figura di Napoleone e l'istituzione del governo del direttorio nel 1795. Nel 1796, poi, inizia la campagna d'Italia, che vede scontrarsi varie potenze, tra cui anche l'Austria. Nel 1797 è proprio tra Napoleone e l'Austria che viene firmato un accordo segreto, il Trattato di Leoben, che prevedeva la suddivisione di una serie di territori, tra cui anche quello della Repubblica di Venezia. Tuttavia, il Veneto era ancora da conquistare. Intanto, ma sempre nel 1797, una serie di notabili cittadini, ovvero nobili, ex nobili caduti in disgrazia a causa della Repubblica, borghesi, possidenti, preti, che abitavano a Verona, Bergamo, Brescia, Crema, cioè territori ancora sotto la dominazione della Serenissima, decidono di allearsi con i francesi e si impadroniscono delle città, trasformandole in cosiddette municipalità democratiche. E quando questi municipalisti cercarono di democratizzare, per usare le parole della propaganda napoleonica, le campagne intorno, trovarono la resistenza della popolazione. I contadini, infatti, non stavano dalla parte dei municipalisti e decisero invece di imbracciare i forconi e con l'emblema di San Marco disegnato o ritagliato dai manifesti che la Serenissima utilizzava per diffondere le comunicazioni e dopo averlo appiccicato al cappello, andarono a fermare l'avanzata di coloro che ritenevano nemici rinforzati dall'assenza delle istituzioni della Serenissima e quindi andarono contro Napoleone. Percependo l'astio della popolazione nei suoi confronti e capendo che questi territori non potevano semplicemente essere annessi con la scusa della democratizzazione, Napoleone provocò con vari mezzi la Serenissima, al punto che fu proprio quest'ultima a dichiarare guerra. Fu una guerra tragica che vide la caduta di tutto il Veneto e l'annessione alla Francia. Tuttavia, i veneziani ebbero un ultimo guizzo. Grazie alla pressione popolare di alcune fasce della popolazione, la Serenissima si autodichiarò municipalità provvisoria, prima che le truppe napoleoniche giungessero definitivamente nella laguna. Questo assicurò ai veneziani un riconoscimento da parte della Francia, che permise la conservazione di una serie di istituzioni come l'archivistica, il magistrato alle acque, il mantenimento di quella rete associativa formata da scuole e ospizi. Infine, il 17 ottobre 1797, a Campo Formio, Napoleone firma la pace con gli austriaci, cedendogli Venezia, il Veneto, l'Istria e la Dalmazia. È la fine della storia della Serenissima Repubblica. Inizia così la dominazione austriaca. Una dominazione caratterizzata da una serie di interventi volti a catturare il consenso della popolazione. Vengono potenziati l'arsenale e il porto, viene rilanciata la camera di commercio, viene sistemata la città, i giardini, i cimiteri ed è proprio sotto gli austriaci che viene costruito il Ponte della Libertà, collegando così, inizialmente solo per mezzo ferroviario, Venezia e la terraferma. Una dominazione però caratterizzata anche dall'inserimento della coscrizione obbligatoria. Un obbligo mai stato presente nella storia della Serenissima e che va quindi considerato come un vero e proprio trauma per la popolazione. Oltre a questo, gli austriaci distruggono la rete assistenziale e corporativa creata nei secoli. È per questi due motivi che la dominazione austriaca appare sin da subito tanto odiosa agli occhi dei veneziani, i quali si organizzano in gruppi segreti che si trovano nelle parti nascoste dei bar, nei retrobottega, per sfogarsi e un po' alla volta organizzarsi contro il regime austriaco.
Sol que camina sue a seca sul canal de Azueca. Veo, veo sol sui do castei, sull'orto dei abrei. Veo, sol, su un batterin da sciopo che va via de galoppo, de galoppo. Quando l'acqua c'era un sogo, se cantava il sigo sago, davimo col mago ai satere noir, e il piene sbrissava sulla stronda piera bianca, e dal pontil de Apaianca. Se potevimo buttar, veo solco se cantava ai satere col mago, veo solco il sigo sago. Quando andavimo nuar, veo, veo sol, Santalvise che ga 30 si è camise. Beo, beo sol de San Marcoia che ga l'abito che svoia. Beo, sol quando e perle se impirava, Luisa e accantava, e accantava. Semo tutte impiraresse, semo qua de vita piene. Fuoco nelle vene, corre sangue venezian. Mi ricordo l'8 marzo il massetto de mimose e a camisa coi rose. Il merletto fatto a mano. Beo sol de Sant'Alvise brusa tutte le camise. Da che fuoco aerose. Brusa il sangue veneziano. Beo, sul, beo sul, beo, sul, beo, beo sul, beo, beo sul.
È in questo scenario che troviamo le radici di ciò che succede nel 1848, quando in tutta Italia scaturiscono una serie di ribellioni alle dominazioni e quando a Venezia tutti questi professori, intellettuali, patrioti della Serenissima, veneziani e popolani che non soffrivano gli austriaci, riescono ad organizzarsi. Il 17 marzo 1848, alla notizia che gli austriaci volevano concedere la Costituzione, esplose un'enorme manifestazione che portò alla liberazione di due famosi personaggi, Niccolò Tommaseo e Daniele Manin. Quest'ultimo fu poi intitolato rappresentante della cosiddetta risorta Repubblica Veneta, e fu proprio in quel giorno che fece il suo celeberrimo discorso che si concluse con quella frase che verrà poi egemonizzata e mal interpretata da una serie di movimenti venetisti. Viva la Repubblica, viva la Libertà e viva San Marco. Manin provò a rifondare una comunità basata su dei valori repubblicani, ma la sua Repubblica durò solo un anno, crollando sotto l'avanzare degli austriaci che si ripresero la città, mentre lui fu costretto a fuggire. Va citata un'intervista fatta a Parigi a Manin da William Nassau, studioso inglese, il quale gli chiese quali fossero stati gli obiettivi dell'insurrezione veneziana. Manin, tracciando una panoramica di tutte le insurrezioni in Italia nel 1948, affermò che Venezia era insorta per essere una repubblica indipendente, confederata con gli altri stati italiani, e attaccò Carlo Alberto descrivendolo come conduttore di una guerra egoistica e di conquista, il cui vero fine sarebbe stato, appunto, non la liberazione dei territori, ma l'ingrandimento del Piemonte. È quindi chiaro che Manin e i suoi intellettuali erano ben consapevoli di ciò che volevano: una repubblica autonoma confederata con gli altri stati italiani. Non erano insorti con l'idea del tricolore o dello Stato-nazione da porre sotto il regno sabaudo, ma con un'idea diversa e federalista. Nel 1860 viene fondato il Regno d'Italia e Venezia viene annessa. A ricordo di ciò, citiamo il monumento a Vittorio Emanuele II che si trova vicino a Piazza San Marco e che fa riferimento al referendum in cui Venezia accettò l'annessione. Questo è l'unico monumento in cui si può vedere il leone di San Marco sotto un altro simbolo politico e religioso, e in altre parole, sotto un altro potere. Gli anni del regno sono ritenuti come infausti perché non ci sono politiche attente. È un periodo caratterizzato dal depauperamento di tutte le opere che vengono vendute e rubate, e da molti scempi urbani. Il regno sabaudo non sa come costruire in un territorio come Venezia e fa grossi errori di tipo edilizio, di gestione della città, errori dati anche dalla non volontà di collaborare da parte dei veneziani. Sono anni bui per la città, poi superati con i governi comunali. Tra il 1895 e il 1915 il patriarca di Venezia fa un'importante operazione politica, perché capisce che il sentimento socialista e comunista comincia ad affermarsi a Venezia e invita le forze clericali a unirsi a quelle moderate. È un esperimento interessante perché verso la sua fine, cioè verso il 1918-1920, lo stesso patriarca farà in modo che questa alleanza inizi ad inglobare quelle che sono le prime forme di camicie nere. Così si forma questa alleanza anticomunista e antisocialista, un'alleanza che vincerà 3 elezioni di fila, cambiando di molto la città. È in questi anni, infatti, che nasce la Biennale. Il Lido viene trasformato in località balneare e ad uso turistico. La ricezione turistica comincia ad esistere e Venezia inizia a porsi come polo attrattivo verso questa novità. Nel 1917 viene avviata la costruzione di quella che oggi conosciamo come Marghera, un'impresa improntata sin da subito in maniera sbagliata perché rivolta verso l'entroterra, portando così possibilità e benefici solo in quel luogo. L'industria locale veneziana viene deliberatamente lasciata a se stessa e da ciò deriva l'importanza delle prime forme di turismo, visto come mezzo di arricchimento per il centro storico. Seguirà poi il fascismo, il dopoguerra, gli anni 60 e tanti altri eventi e storie per i quali ci vorrebbero tante altre ore e narrazioni. Purtroppo la Venezia di oggi sta sicuramente soffrendo a causa del continuo attacco da parte dell'estrattivismo capitalista, dell'imposizione della monocultura del turismo, della perdita di quell'equilibrio con l'ecosistema lagunare che la Serenissima aveva saputo creare e che il passaggio delle grandi navi e lo scavo di nuovi canali minaccia e distrugge giorno dopo giorno. Tuttavia, siamo sicuri che finché ci sarà chi ama questa città e lotta per lei, esisterà sicuramente una speranza e un'alternativa per Venezia.
Thank you. partito, te se mi va sparto, sta si noi va via, la tua Venezia in affitto, i se trio vender tutto, e di sempre netto, provina.
Una città da sbaglio, altro che dirmi là, chi se diverte oggi neanche un can, Venezia vende a casa, le mistici le maghi, metà adesso dei vitali i briaghi.
Sotto di laguna, sì, che non sono una pantegana, vedi con che te più de puttano che te un progetto da 10.000 miliardi, va tutti scarselli, chi bastardi e gli altri che semi veneziani, in entrata da più dei cani, allora è un incitamento alla rivolta, perché speriamo che avanti questa volta non ti facciamo abbindolare, infondiamo tutti quanti questa mare, no che se